Radio 3 Suite, lezioni di musica. Franco Fabbri. I Beatles, gli anni psichedelici e progressivi.
Bob Dylan aveva elogiato i Beatles per le loro sequenze di accordi scandalose e li aveva criticati per i testi banali. Ci vuole molto meno di un bastian contrario come John Lennon per immaginare di scrivere in risposta una canzone con un testo esoterico, influenzato dal consumo di sostanze psichedeliche e da letture congruenti con quel consumo, e basata su un solo accordo. Ma la risposta di John Lennon non era qui indirizzata a Dylan, quanto a se stesso, alla propria storia precedente, alle proprie aspirazioni. La stesura di Tomorrow Never Knows, che abbiamo ascoltato, registrata ai primi di aprile del 66, il titolo vecchio di un paio d'anni viene da una delle frasi insensate di Ringo come A Hard Day's Night, ci parla di questo. La canzone, la prima del nuovo album che uscirà in agosto, Revolver, è appena abbozzata e, come abbiamo sentito, tutt'altro che convincente. Ma ormai i Beatles stanno iniziando a sviluppare le loro canzoni così. Si può arrivare in studio anche con un canovaccio e, con tempo e risorse a disposizione, trasformarlo in un prodotto finito. Viene l'idea di lavorare concretamente sul nastro magnetico, come si fa negli studi radiofonici e in quelli di musica elettronica. Al posto della base ritmica sfocata realizzata per la prima stesura, si registra un insieme di basso e batteria dal quale si estraggono le battute più grintose e dal ritmo più regolare per congiungerle ad anello e farne una sezione ritmica metronomicamente impeccabile e timbricamente affascinante, con l'alternanza tra un rullante secco e un tom accordato su una nota che lascia quella nota sospesa. L'anello viene copiato su una pista del registratore multitraccia, ripetendolo per la durata necessaria, è la tecnica che una decina di anni dopo si userà per le basi della disco music. Poi si stratificano altri materiali, un bordone iniziale di tampura, strumento indiano, nastri ottenuti da materiali di scarto, una risata di Paul McCartney accelerata e rovesciata, sezioni di archi realizzati a casa su registratori semiprofessionali e mixati in diretta in studio, la chitarra elettrica di George Harrison distorta, registrata e poi rovesciata, facendo scorrere il nastro all'incontrario, che per il timbro insolito e l'articolazione innaturale si trasforma in una specie di oboe esotico. E poi suoni di tastiere, organo e mellotron mixati in assolvenza dissolvenza, che insieme agli anelli di archi registrati creano una scansione armonica alternata fra il primo grado e il settimo abbassato della scala maggiore. La melodia è in modo misolidio. E la voce di John Lennon, con una qualità che parte naturale, ma raddoppiata da un circuito creato per l'occasione da uno dei tecnici del suono, ed evolve verso un timbro nasale, telefonico, ottenuto con il Leslie, un sistema di amplificazione rotante di un organo Hammond, ma probabilmente anche con un equalizzatore grafico a terzi di ottava. Era una grande novità allora, ne andava orgoglioso anche Marino Zuccheri nello studio di fonologia della RAI di Milano. Non tutto il materiale di Revolver sarà così e Tomorrow Never Knows finirà ultima della seconda facciata, come una specie di premonizione di quello che verrà. Ma il fatto che sia stata registrata per prima dà il segno di cosa sta cambiando nel lavoro dei Beatles.
Yeah.
ed ecco rovesciato il suono originale di quell'oboe esotico. Revolver viene pubblicato ai primi di agosto del 1966. Il 29 agosto i Beatles si esibiscono per l'ultima volta dal vivo a San Francisco, dopo aver fatto annunciare da un loro addetto stampa che d'ora in poi si dedicheranno solo alla realizzazione di dischi, dato che ormai è impossibile riprodurre dal vivo le sonorità pop-pop, cito letteralmente, alle quali ormai si sono abituati in studio. Dunque, quando nell'autunno successivo si mettono a lavorare al nuovo album, sanno, i quattro Beatles, il produttore George Martin, i tecnici del suono, che il processo sarà più simile a quello che ha portato a pezzi come Tomorrow Never Knows o anche a Yellow Submarine, una specie di fiaba radiofonica cantata, che a tutte le produzioni precedenti. Eppure, il primo materiale che si presenta è quello di una specie di ballata folk che John Lennon propone in una registrazione dimostrativa fatta in casa, accompagnandosi alla chitarra in stile finger picking, e salvo abbandonare dopo la prima strofa, rendendosi conto di non aver imparato ancora la tecnica e mormorando "I cannot do it, I cannot do it, non ce la faccio". No one, nothing is in my tree. No one I think is in my tree. I mean, it must be high on love. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Always know, sometimes think it's me. You know, I know when it's a dream. I mean, I think I know, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you back, 'cause I'm going to Strawberry Field. La prima stesura collettiva rispecchia lo schema del provino. Insolitamente, rispetto all'abbondanza di canzoni AABA nella produzione beatlesiana precedente, il brano inizia con due strofe narrative, non con due chorus. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. La successione di strofe e ritornelli è monotona e non ci sono ancora quelle invenzioni sonore che hanno reso vivida anche una nenia come Tomorrow Never Knows. Si tenta di aggiustare la struttura aggiungendo un'introduzione di Mellotron, una specie di campionatore analogico basato su strisce di nastro trascinate a comando su una testina. Diventerà uno degli strumenti d'elezione dei primi gruppi progressive. E soprattutto anticipando il ritornello che ora precede le due strofe iniziali e poi la sequenza delle versioni precedenti.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Standing all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's
a questo punto, come a volte i Beatles avevano già fatto, si decide di partire da zero con un arrangiamento nuovo, ma non si arriva a un risultato soddisfacente. Finché a George Martin non viene l'idea di provare a montare la parte iniziale del primo arrangiamento, quello che abbiamo appena sentito, con il seguito del secondo, del quale non ci sono rimaste altre versioni che quella finale, quindi lo sentiremo poi. Ma il taglio è difficile perché si è ancora una fase iniziale della lavorazione, servono molte altre sovraincisioni, non si può fissare l'equilibrio dei suoni con un premissaggio su un nastro a due piste da un quarto di pollice, occorre rischiare di tagliare e giuntare il nastro a quattro piste da un pollice. E per di più, una delle versioni è leggermente crescente. Non esistevano accordatori elettronici e il Mellotron era uno strumento di intonazione leggendariamente instabile. E fra l'altro è anche un po' più veloce dell'altra. Ma da tempo ormai nelle registrazioni dei Beatles si usa l'artificio di accelerare o rallentare la velocità del nastro per realizzare effetti e sonorità speciali. E non è una cosa inventata da Abbey Road, l'aveva fatta Phil Spector per i dischi dei Righteous Brothers e l'avevano fatta anche Ennio Morricone e i tecnici della RCA italiana a Roma per un disco famoso qui da noi di Jimmy Fontana, Il Mondo. Dunque si può copiare la versione più veloce e crescente rallentandola, ottenendo anche una migliore intonazione. L'unico problema è che la sonorità risulterà un po' più cupa e la voce intubata, ma Lennon apprezza che la sua voce venga deformata, non gli piace così com'è. Dunque si decide il punto del taglio. Sarà su un suono con un attacco brusco per localizzarlo meglio, ma non in battere per cercare di mascherare il trucco. Avverrà nella seconda occorrenza del ritornello, sulla G, sulla G del verso "'Cause I'm going through", a 59 secondi dall'inizio. Il taglio con la successiva giunta riesce, forse uno dei meglio realizzati e più a lungo nascosti nella storia delle produzioni discografiche. Dopo avergli prestato attenzione una volta, non si può più ignorarlo. Scusate.
Let me take you down. Strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see.
everything is real. And nothing to get hung about. Strawberry feels forever. No one I think is in my tree. I mean it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about.
Questa versione di Strawberry Fields Forever era destinata al nuovo album dei Beatles, che avrebbe dovuto essere dedicato a immagini e ricordi di Liverpool. Ma alla fine del 66 i discografici statunitensi si rendono conto che da quasi 6 mesi non esce un disco nuovo dei Beatles. E per l'album bisognerà attenderne altrettanti. Esigono quindi la pubblicazione di almeno un singolo, e così 2 delle canzoni già pronte vengono destinate a questo scopo. Il 45 giri con Strawberry Fields Forever e Penny Lane, nell'insolita configurazione di 2 facciate A, esce nel febbraio del 67 e per la prima volta non arriva al primo posto delle classifiche. Va al secondo, comunque. Segno anche che il pubblico dei Beatles è ormai attento agli album più che ai 45 giri. Ma intanto i 2 brani su Liverpool sono stati consumati e i Beatles non intendono pubblicare un album che non contenga tutti i brani inediti. Verrà fuori una raccolta di canzoni eterogenee, tenuta insieme proprio dalla varietà, dal montaggio in rapidissima sequenza, o in dissolvenza a solvenza, senza solchi di separazione, e da 2 specie di fermalibri collocati all'inizio e quasi alla fine dell'album, le 2 versioni della canzone Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che darà anche il titolo all'LP. Da almeno 25 anni, cioè dalla prima pubblicazione su CD dell'album, è diventato un luogo comune della critica rock considerare Sgt. Pepper's la prima opera discografica della storia. È un po' una semplificazione, c'erano precedenti nella stessa produzione dei Beatles e naturalmente in altri generi, la musica elettronica ad esempio. Ma è vero che intorno a questo album si condensano molti aspetti di novità, sia sul lato della produzione che su quello della ricezione. Per la prima volta un album uscì quasi contemporaneamente nelle principali nazioni industrializzate. E non dimentichiamo che il 1967 fu l'anno della prima commercializzazione delle cuffie stereofoniche. Dopo il lavoro fatto quasi controvoglia su Strawberry Fields Forever, i Beatles si dedicano a sfruttare le possibilità offerte dal montaggio. Il rigore della forma canonica AABABA va in pezzi e in alcuni casi le canzoni si configurano come collage di materiali sparsi. A Day in the Life, il brano che conclude l'album, riassume molte delle novità di Sgt. Pepper's. La forma complessa, risultato dell'integrazione di alcune strofe scritte da Lennon con altre completamente diverse scritte da McCartney. L'uso di effetti orchestrali come sipari o come elementi di congiunzione tra materiali differenti, ad esempio il lungo glissando orchestrale eseguito 2 volte. Il suono della batteria con un'accordatura lenta, ripresa a breve distanza, che diventerà uno standard degli studi di registrazione per almeno un decennio. George Harrison confesserà più tardi in un'intervista che questo era stato uno sforzo produttivo enorme per un'orchestrina da ballo, una ballroom band, come i Beatles sapevano di essere. Quando questa sfida sarà ripresa nel giro di pochi anni da una generazione di musicisti più giovani e tecnicamente già formati, ne verrà fuori il progressive rock.
And though the news was rather sad, the car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. The army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the
Radio 3 Suite, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tre classici dei Beatles, arrangiati da Luciano Berio, dal sito di radio3.rai.it, cliccando su Classica Radio 3, archivio storico.